Benvenuti e benvenute a questa edizione di In Primis, che in realtà è un'edizione di sole rubriche, visto che sono stato colpito dall'influenza, e quindi oggi la parola ai nostri contributi che ci parlano di Palestina, di diritti umani, in particolare riguardanti l'Iran,
di cinema,
di psicologia e di immigrazione, con un commento sulla vicenda di Abubakar Soumaoro. Buon ascolto.
Palestina in un minuto, a cura di Amedeo Rossi.
Mercoledì scorso Gerusalemme Ovest è stata teatro di due attentati dinamitardi che hanno fatto due morti, tra cui un sedicenne israeliano di origine canadese e una trentina di feriti. Erano anni che non avveniva un attacco di questo genere in città e con modalità che fanno pensare a un'operazione con alto livello organizzativo, anche se finora nessuna fazione palestinese lo ha rivendicato. I media italiani hanno dato ampio risalto all'attentato e alcuni hanno addirittura parlato di strage. Hanno invece ignorato il fatto che nei due giorni precedenti le forze israeliane avevano ucciso tre palestinesi, tra cui due adolescenti, portando a 34 i minorenni ammazzati in Cisgiordania dall'inizio dell'anno. In risposta all'attentato, il parlamentare dell'estrema destra razzista Itamar Ben-Gvir ha invitato a riprendere gli omicidi mirati e ha ribadito la sua proposta di approvare una legge che consenta a poliziotti e soldati di sparare se si sentono minacciati senza il rischio di essere eventualmente processati. Sembra che la sua proposta verrà presto adottata dal nuovo governo. Infatti venerdì Netanyahu ha annunciato che Ben-Gvir verrà nominato ministro della sicurezza pubblica e che al suo collega di coalizione Bezalel Smotrich verrà affidata la supervisione sul governo dei territori occupati. In questo modo i due rappresentanti dei coloni più estremisti avranno la possibilità di favorire il loro elettorato e di inasprire le politiche repressive contro i palestinesi. Ma le preoccupazioni dell'opposizione israeliana a Netanyahu sono tutt'altre. Il primo ministro uscente Yair Lapid, capo dell'opposizione, ha esortato gli elettori del Likud a protestare perché con il nuovo governo gli studenti delle scuole religiose riceveranno più fondi dei soldati dell'esercito israeliano.
Cinema in un minuto, a cura di Fabio Mingardi e Paolo Piazza.
Sono da anni i registi più contesi dei festival internazionali. Jean-Pierre e Luc Dardenne hanno presentato il loro ultimo film, Tori e Lokita, al Festival di Cannes, dove hanno vinto il premio del 75° anniversario. Tori e Lokita, ora nelle sale italiane, è la storia dell'amicizia fra un 12enne fuggito dal Benin e una 16enne camerunese. Sono arrivati in Sicilia dall'Africa da soli, si sono spostati in Belgio a cercare lavoro, fingendosi fratello e sorella in vista dei colloqui con assistenti sociali. Lokita non ha documenti, ma deve mandare i soldi alla madre e alle sorelle. Tok invece può ottenere lo status di rifugiato perché perseguitato in quanto ritenuto figlio di strega. L'idea del film è nata dalla visita dei centri di accoglienza per i migranti e dallo spaventoso numero di minori non accompagnati di cui si perdono le tracce. I fratelli Dardenne costruiscono la storia con precisione. La macchina da presa segue incessantemente i due protagonisti nel loro tentativo di sopravvivere al sottobosco criminale con cui vengono a contatto. Lo sguardo di Dardenne non giudica, ma partecipa alle scelte dei suoi personaggi e noi con loro. Tori e Lokita, Jean-Pierre e Luc Dardenne, ora nelle sale. Buone visioni.
Immigrazione in un minuto, a cura di Stefano Galieni.
Tocchiamo una vicenda oggi molto delicata che sta riempiendo le pagine nei giornali. Quella che coinvolge, anzi ancora non direttamente coinvolge, Abubakar Soumaoro. Saranno i tribunali sicuramente a comprendere se sono stati commessi reati di cui lui era a conoscenza e che riguardano lo sfruttamento degli immigrati, e sarà sicuramente la politica anche a capire la sua, a valutare la sua credibilità. Certo è che va detta una cosa: l'accanimento mediatico dal linciaggio vero e proprio a cui si sta assistendo in questi giorni è assolutamente inaccettabile. È osceno, oserei dire, si cerca proprio di demolire puntualmente, ora dopo ora, una persona attraverso i grandi quotidiani del paese, quelli che l'hanno osannato e l'hanno anzi quasi creato a simbolo in Parlamento. A me, a noi, questa cosa preoccupa. Preoccupa perché significa che se ti occupi di certi temi, oggi sei sull'altare, domani nella polvere. Significa che la vita di ognuno o ognuna di noi, basta un nulla. Non sto dicendo che questo sia un nulla, per finire in una gogna, uno sbatti il mostro in prima pagina, francamente non accettabile per nessuno e nessuna di noi, soprattutto per chi lotta. Immigrazione in un minuto.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Se dal punto di vista climatico novembre è un mese in cui cominciamo a sentire un po' più freddino, dal punto di vista culturale e scientifico novembre è invece un mese piuttosto caldo per le numerose tematiche su temi scottanti, bollenti, che si sviluppano proprio in questo periodo. Pensiamo alle campagne per la prevenzione dei tumori o alla sensibilità per le problematiche dell'infanzia con la giornata mondiale dedicata all'infanzia o all'attenzione rivolta alle donne e alle forme di violenza sulle donne con la giornata internazionale per la lotta alla violenza contro le donne. Quando parliamo di violenza contro le donne parliamo di un problema e di un fenomeno criminale molto serio e che non accenna a diminuire. Si tratta di una situazione in cui noi di solito consideriamo come espressione di violenza sulle donne prioritariamente gli abusi sessuali e le percosse, ma in verità il fenomeno della violenza e del maltrattamento sessuale è molto più ampio, è molto più complesso e comprende situazioni come il matrimonio tra minorenni, lo sfruttamento minorile, la pornografia stessa, le mutilazioni genitali, la non accettazione dell'identità sessuale, quindi della transessualità, dell'orientamento sessuale, dell'omo o della bisessualità, ma anche della sessualità tra persone disabili. In altre parole, nel fenomeno della violenza sessuale, della violenza contro le donne, noi troviamo tutta una serie di situazioni che rendono questo fenomeno molto più complesso e critico di quanto possa sembrare. Ciò avviene per due motivi. Il primo è perché si tratta di condizioni che sono collegate alla cultura, alla società, al momento storico e alle leggi approvate, e tutto questo fa sì che non esista un consenso internazionale su cosa sia violenza e cosa no. E l'altro motivo attiene invece al funzionamento della nostra mente e ad un fenomeno che va sotto il nome di illusione di conoscenza, studiato da Sloman e Fernbach, tale per cui noi pensiamo di sapere molto di più di quanto, alla prova dei fatti, in realtà conosciamo davvero.
Diritti umani in un minuto. A cura di Simone Rizza, Amnesty International, Italia.
Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione storica per istituire una missione di accertamento dei fatti che indaghi sulle violazioni dei diritti umani in Iran relative alle proteste iniziate il 16 settembre 2022, in particolare per quanto riguarda donne e minori. La risoluzione non solo migliora il controllo internazionale della terribile situazione in Iran, ma mette anche in piedi un processo per raccogliere, consolidare e conservare prove cruciali per futuri provvedimenti giudiziari. Gli Stati devono ora garantire che il mandato sia reso operativo e dotato di risorse sufficienti senza indugio, invitare le autorità iraniane a cooperare pienamente con la missione e consentire l'accesso senza ostacoli nel paese. Anche mentre veniva negoziata la risoluzione a Ginevra, le autorità iraniane hanno continuato a respingere le conclusioni degli esperti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni per i diritti umani. Nel frattempo a casa hanno continuato a fare un uso diffuso della forza letale illegale e hanno chiesto la pena di morte per i manifestanti. La missione di accertamento dei fatti ha il mandato di raccogliere, consolidare e analizzare le prove di tali violazioni e conservarle anche in vista della cooperazione in qualsiasi procedimento legale. È senza dubbio una risoluzione storica.